Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati per questo numero di Riflettiamo insieme. Vogliamo prendere spunto da una recente intervista a un neuropsichiatra infantile. Si tratta di Stefano Vicari, del Bambin Gesù e della Cattolica di Roma. Diciamo un'intervista che si sofferma sul tema della scuola. Non è la prima volta che ci si interroga sull'impatto che il lockdown e la didattica a distanza comporta per i ragazzi. Stefano Vicari ha scritto un libro dal titolo Bambini, adolescenti e Covid-19, l'impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico, pubblicato da poco da Erickson. Orizzontescuola.it riporta una sua lunga intervista di cui prenderemo solamente alcuni passaggi. La cosa forse più interessante che segnaliamo subito è che lui fa una distinzione tra la prima ondata della pandemia, il periodo che va da marzo a giugno, dove si registra una leggera diminuzione dei casi di rilevanza psichiatrica. Questo può apparire una cosa paradossale, una leggera diminuzione, sono meno i ragazzi che hanno manifestato un vero e proprio disturbo mentale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il tutto però è cambiato drammaticamente con la seconda ondata, il periodo che va da ottobre a oggi, dove invece, sostiene questo neuropsichiatra, abbiamo registrato un forte aumento delle richieste di aiuto nell'ordine del 25-30% in più. La spiegazione che lui dà è che i ragazzi, in molti casi, hanno vissuto la chiusura delle scuole come una anticipazione delle vacanze. E poi, un dato ancora più importante, in quel periodo i genitori erano presenti in casa. Siamo stati tutti chiusi in casa. Il che ha avuto una funzione anche di protezione. A ottobre, invece, la chiusura delle scuole, almeno per la secondaria di secondo grado, ha coinciso con l'assenza dei genitori, che nella maggior parte dei casi avevano ripreso la propria attività lavorativa, e questo probabilmente ha ridotto gli strumenti di difesa dei ragazzi. In qualche modo si sono sentiti più soli. La solitudine è l'aspetto che più frequentemente i ragazzi ci raccontano quando ci raggiungono in ospedale. Ecco, allora questa è una prima parte di un'intervista, poi prenderemo in considerazione qualche altro elemento, ma presento subito le persone che sono in mia compagnia. Intanto Claudio Coppini. Buongiorno Claudio.
Buongiorno.
E il dottor Luciano Gheri, medico, psichiatra, una persona che lavora con i giovani, con il disagio giovanile, da tanti anni nelle scuole, in particolare di Prato. Buongiorno, grazie per essere con noi, dottor Gheri.
Carissimi, buongiorno, buongiorno a tutti voi e ai nostri radioascoltatori.
Condivide intanto, diciamo, questa analisi, per esempio, della distinzione tra questi due periodi, del lockdown? Come dire, c'è da allarmarsi per le ripercussioni che insomma il lockdown e comunque tutta questa situazione di grande precarietà ha nello sviluppo dei nostri ragazzi?
Dunque, condivido sicuramente quello che appunto ha detto il collega, sia in quello che ha scritto nel suo libro come nell'intervista che ha fatto il dottor Vicari con chi lo ha intervistato, Orizzonte Scuola. Sì, condivido. Io ho lavorato anche in qualche modo a contatto all'interno delle scuole. Sì, è vero, forse diciamo in un primo periodo, quando la quarantena e il lockdown è stato quello totale, no? Dove in qualche modo improvvisamente, quasi improvvisamente, le famiglie si sono ritrovate all'interno della propria abitazione, quindi a coabitare gli adulti con i genitori familiari, con i propri ragazzi, sì, forse questo all'inizio probabilmente ha costituito, a fronte anche di una situazione che affrontavamo tutti per la prima volta in quei termini, probabilmente sì, l'essere insieme ai familiari può essere stato una barriera, può aver funzionato da barriera protettiva. Sì, su questo posso condividere, anche se poi in realtà vedremo poi che la convivenza forzata, soprattutto derivante da un qualcosa di imposto dall'esterno, poi ha dato i suoi problemi.
Pone dei problemi, chiaro, anche la convivenza, quando, come dire, non è una scelta.
Siamo abituati in una società dove i ragazzi oggi hanno un'ampia libertà. e in qualche modo il rapporto con i genitori in famiglia si riduce, diciamo, a pochi momenti.
E questo qualcuno l'ha vissuto come la possibilità di forse di curare un po' meglio, di approfondire un po' meglio queste relazioni. Non so se per tutti è andato così.
Penso che si possa dire luci e ombre. Forse sì, all'inizio sì, però poi, diciamo, in effetti abbiamo anche ragazzi che hanno il confronto con i propri familiari in pochi momenti della giornata, mentre invece quando siamo stati costretti ad una convivenza forzata, diciamo, le proprie abitudini, i propri modi di vedere le cose, il proprio modo di impostare il tempo che appunto ciascuno di noi improvvisamente aveva a disposizione, eccetera, sicuramente poi ha portato fuori, ha fatto emergere, diciamo, o giungere, come si suol dire, sì, i nodi al pettine.
In questa intervista si segnala però che la seconda fase è stata quella più complicata, perché sì, si dice: la scuola è il luogo dove i bambini, ancora di più gli adolescenti, sperimentano relazioni positive, cioè relazioni con i coetanei, spesso mediate da adulti. E dunque la scuola è uno strumento in cui si impara a sviluppare le nostre emozioni, anche perché vi ricordate quando eravate adolescenti, con chi vi confidavate? Con i vostri genitori o con i vostri coetanei? Allora, confidarsi con i coetanei è una caratteristica molto importante e che in qualche modo è venuta a mancare, almeno parzialmente, in questa seconda parte del lockdown, insomma, della scuola che chiude, ecco, la didattica a distanza. Claudio Coppini?
No, ecco, volevo un passaggio che forse si rischia di saltare. Poi c'è stato il fatto che poi l'estate è stata un'estate che ha riportato invece a stare insieme, no? E quindi anche cercavo di capire quei dati, no, Roberto, che addirittura sono migliori della prima parte. Poi però è successa una cosa fondamentale, non so se vi ricordate, la scuola ha allungato a ricominciare e i ragazzi, quando sono stati intervistati, hanno detto tutti: ci mancava proprio quello,
sì,
che tu stai dicendo.
Salvo che nel giro di poche settimane hanno richiuso da, esatto, capo, insomma, quindi almeno in molte, non in Toscana è andato un po' meglio, però in molte parti d'Italia è andata così. Questo naturalmente ci pone la domanda: quanto è importante la scuola, quanto bisogna tenere aperte le scuole anche in situazioni un po' di rischio? Questa è una domanda difficile a cui rispondere.
Sì, dunque, intanto tutte le osservazioni che voi avete fatto, in base anche poi in quello che in qualche modo anche i mass media hanno diffuso riguardo appunto a come i ragazzi hanno vissuto la scuola nella prima fase, poi soprattutto nella seconda, al di là del fatto che poi ci siano state anche le vacanze che hanno quindi inserito un elemento di libertà al quale poi è conseguito un periodo di successiva chiusura. Quindi sì, condivido. I ragazzi, uno psichiatra americano, un certo Sullivan, diceva una cosa, no? Parlava della società della scuola. E perché della società della scuola? Proprio perché i ragazzi, in piccolo, vivono nella scuola la società degli adulti, perché nella scuola vivi le amicizie, vivi i rapporti non facili con altre persone, puoi fare sperimentare l'amico che ti è veramente amico e ti sostiene, chi ti tradisce, chi si approfitta di certe situazioni, impari a capire, no, di chi ti puoi fidare, cioè vivi più in piccolo, a misura di adolescente o di bambino, quelle che sono poi in realtà le relazioni che poi tu adulto vivrai fuori all'esterno. Quindi è fondamentale la scuola è proprio fondamentale nello sviluppo dell'individuo. Il problema è stato questo, diciamo, aprire e chiudere, vabbè, non entro nel merito, diciamo, di quello che il comitato tecnico-scientifico e gli esperti avranno valutato, d'accordo? Però questo ha portato effettivamente, diciamo, poi i ragazzi fondamentalmente per sviluppare un loro equilibrio hanno bisogno anche di una certa sistematicità nelle cose, gli orari, il poter vivere con una scansione dei tempi, e la scuola è fondamentale per esempio in questo, cosa che invece è stata completamente come potrei dire, distrutta, ovviamente fra virgolette,
certo,
quindi non entro nel merito sì, di sì. come è stata, però questo poi ha influito sui ragazzi. Faccio un esempio molto semplice, questa didattica a distanza che ha messo a durissima prova ragazzi e diciamo insegnanti, i quali onestamente, avendo io visto in qualche modo dall'interno l'impegno che gli insegnanti hanno messo, è encomiabile. Però faccio un esempio. Primo, la didattica a distanza si avvale del mezzo elettronico, il computer. I ragazzi non hanno l'idea ancora di un computer come mezzo di studio. Per esempio noi medici facciamo i corsi a distanza e torto collo ci sciroppiamo tutte le ore che dobbiamo diciamo onorare con la presenza per avere il riconoscimento. Ragazzi, il computer difficilmente lo considerano un mezzo di studio, sì, poi gli universitari sì, ma ragazzi dei licei, delle scuole medie superiori, insomma, hanno un po' di difficoltà. Poi teniamo conto che è un uso per un certo numero di ore, dove il ragazzo è stato costretto anche a un rapporto con i propri compagni e con gli insegnanti completamente diverso.
Certo,
manca la corporeità,
certo.
Manca quel contatto che è proprio il, diciamo, contatto materiale, ma che è fondamentale per lo sviluppo psicologico dei ragazzi.
Siamo in compagnia del dottor Luciano Gheri, psichiatra, profondo conoscitore delle problematiche giovanili, anche perché lavora sul disagio giovanile nelle scuole già da tanti anni. E siamo a questo punto in compagnia anche di André Legni, che è un giovane studente di teologia, ma è anche il coordinatore dei dipartimenti giovani della Chiesa Avventista di Firenze, e che abbiamo voluto contattare perché proprio di recente ha condotto una piccola ricerca, diciamo, ponendo una serie di domande, un questionario segreto, no? ai ragazzi della sua comunità, e soprattutto in relazione alle difficoltà nelle relazioni all'interno della famiglia, ma anche sui temi legati alla fede, insomma. Ovviamente è una comunità evangelica. E allora, Andrea Legni, che cosa è emerso da questo piccolo studio che avete fatto? Quello che vi aspettavate è stato confermato oppure ci sono delle sorprese?
Sì, buongiorno anzitutto, è un piacere poter contribuire a questa condivisione su un tema così delicato che è quello della relazione, della comunicazione. Si parlava dell'ambiente scolastico e come un primo ambiente importante per lo sviluppo del giovane, dell'adolescente, e sappiamo che anche la famiglia è uno spazio molto importante. Allora ci siamo chiesti, ma in questo tempo anche di pandemia, dove la casa è diventata quell'ambiente un po' stretto a volte anche per i giovani, no? E quindi una relazione forzata con i propri genitori anche, forse maggior, è stato più facile vedere anche le problematiche relazionali visto il tempo dedicato nelle proprie case. Allora abbiamo voluto fare così un sondaggio per capire quali fossero gli ostacoli che gli adolescenti sentono nella comunicazione in famiglia e nella condivisione di propri pensieri, stati d'animo.
E cosa è venuto fuori?
Ed è emerso fondamentalmente che c'è anzitutto poco tempo dedicato ai momenti in famiglia.
Il che sembra paradossale, visto il lockdown, abbiamo detto che insomma addirittura costretti a stare insieme e invece...
Però poi magari uno sta nella propria stanza fondamentalmente.
Certo, bisogna vedere che appunto la natura di questa coesistenza, sì.
La paura del giudizio e della critica, quindi il non condividere momenti con familiari, nel parlare anche per paura di essere giudicati o criticati, la paura della non comprensione, paura di non essere compresi, più a fondo ancora un disagio, il disagio di parlare di certe cose, la vergogna di esternare sentimenti.
Allora, ti fermo un attimo. La vergogna di esternare sentimenti, ora questo può essere legato magari alla personalità, c'è chi è più riservato di altri, però ti sembra che questo è un denominatore comune rispetto alle risposte che avete avuto? Perché questo mi sembra molto importante, la vergogna di esternare sentimenti.
Diciamo che è emerso da parte dei ragazzi, hanno notato che fondamentalmente c'è una mancanza di educazione emotiva, cioè nelle famiglie non sempre si sollecitano i figli, i giovani a condividere pensieri, emozioni, sentimenti, e quindi non vengono in qualche modo educati in questo, nel poter esprimere adeguatamente quello che provano. C'è un'incapacità di esprimere, e questo è tornato più volte come concetto, quindi per questo lo sto evidenziando.
Certo, no, mi sembrava molto importante. Claudio, volevi aggiungere qualcosa? Poi lasciamo di nuovo la parola ad Andrea Legni.
Anch'io sono colpito da questa cosa, mi interessa, vorrei poi sentire cosa ne pensa appunto il nostro psicologo. Cioè, però qui dà il senso quasi di, in una situazione dove può nascere anche una paura, no? Una paura dovuta alla situazione, avere anche questa paura, disagio a non poter esprimere questa paura ed essere accolto.
Quindi, diciamo, in un periodo appunto di paura della pandemia, essere bloccati sulla espressione dei sentimenti è molto grave, verrebbe da dire. Ecco. Scusa, continua pure Andrea, e poi dopo sentiamo.
Non necessariamente paura legata al Covid.
Sì, certo, più in generale.
Tante cose in gioco, certo. Altri ostacoli riscontrati nella comunicazione in famiglia, la differenza di vedute sulla vita, cioè in generale modi diversi di concepire la vita e quindi la gestione del tempo, degli spazi, le priorità.
E questo verrebbe da dire che è persino ovvio, insomma, perché sennò se fossimo uguali allora verrebbe... Vabbè, va bene, scusami.
Esatto. Poi il fatto che non si fa in tempo a parlare di qualcosa con calma, che ci sarebbe tutti subito. Cioè l'impazienza e l'incapacità di gestire certi discorsi con tranquillità, con serenità.
Quindi molto nervosismo.
Nervosismo, esatto. Oppure a volte una situazione viene subito messa a tacere, quindi si ricerca la quiete e evitare di essere disturbati, ognuno sta un pochino nel proprio orticello, cioè, è emerso che ci si concentra molto su se stessi. Ognuno fa un po' i fatti propri per evitare di discutere, quando invece magari sarebbe necessario discutere su alcuni problemi, invece ecco si cerca di evitare lo scontro fondamentalmente.
Allora, non so se sei d'accordo con me, André, questo è il giudizio degli adolescenti, che è noto che sono molto severi, ma anche molto acuti, non è che dobbiamo sottovalutare queste impressioni. Verrebbe da chiedersi, ma secondo te, e con questo andiamo verso la conclusione del tuo intervento, il fatto che questa inchiesta sia stata fatta con dei ragazzi che partecipano attivamente nelle attività scout, no? che voi proponete loro, quindi sono ragazzi della chiesa, per intenderci, grosso modo, ti saresti aspettato un risultato un po' migliore, tra virgolette? Oppure no, oppure tutto sommato...
Sinceramente sono risposte che mi aspettavo, io personalmente, perché la società è... Cioè, pensare che lo spazio della chiesa sia diverso dallo spazio della società è un'illusione, perché le famiglie, così come i giovani, sono più parte della realtà fuori dalla chiesa che nella chiesa stessa, quindi la chiesa contribuisce in piccola parte magari a dare degli orientamenti, degli strumenti, però fondamentalmente sono persone, sono giovani come tutti i giovani, e quindi i problemi che ci sono a volte anche nelle famiglie sono poi gli stessi. Magari ecco un genitore cristiano può avere magari può avere il vantaggio di essere messo al corrente di alcune situazioni più facilmente, magari di gestione, magari degli incontri ecclesiastici in cui si parla del rapporto genitori-figli, piuttosto che nella famiglia, magari ha più possibilità di ascoltare qualcosa che può aiutare.
E che naturalmente sulla base di questi dati il vostro impegno, se capisco bene, è quello di curare i rapporti anche con i genitori, perché insomma non basta i ragazzi, bisogna coinvolgere anche i genitori.
Vabbè. Esatto, noi abbiamo voluto fare questo sondaggio e poi fare un incontro di confronto fra adulti e giovani, tra genitori e figli, proprio per prendere consapevolezza che c'è bisogno di mettere in discussione il modo in cui si è famiglia, in cui di condividere la comunicazione alla famiglia, l'importanza di mettersi all'ascolto dei giovani in un modo diverso.
Benissimo. Ecco. Andrea, ti fermo perché a questo punto io chiederei un parere, un commento a Luciano Gheri, psichiatra, che è in nostra compagnia. Se tu rimani ancora con noi, se vuoi, se hai un po' di tempo, così senti anche il parere di un esperto, diciamo, su questi risultati che sono emersi nella Chiesa Adventista fiorentina. Prego, Luciano Gheri.
Allora, intanto ringrazio Andrea perché ci unisce anche uno spirito comune, perché anch'io faccio parte dei Boy Scout, sono un capo scout un po' attempato ma ancora presente nello scoutismo con i miei ragazzi.
Il che significa che sul piano professionale tu pensi che siano cose positive queste dello scoutismo, è una cosa utile per lo sviluppo dei ragazzi?
Sì, in quanto va bene, entreremo.
Va bene, ok, scusa.
D'accordo. Comunque, ritornando un pochino, sì, condivido quello che l'indagine conoscitiva di Andrea ha portato un pochino a poter considerare più da vicino. Quello che io ritengo è questo: la coabitazione forzata ha portato effettivamente poi a delle problematiche. È vero che l'adolescente parte già preconcetto che i genitori lo possano criticare, che sicuramente i genitori non saranno d'accordo sul suo punto di vista, eccetera, d'accordo? Però dipende anche da come le famiglie sono e abituate a stare insieme. Il problema, almeno per come l'ho visto io, per quello che mi hanno raccontato i ragazzi nei loro colloqui eccetera, è questo: cioè, se in una famiglia c'è, diciamo, come posso dire, una certa tendenza ad affrontare le cose, a poterne parlare, a dare spazio, diciamo, a quelle parti emotivo-affettive, il lockdown sì ha avuto i suoi effetti, però in un certo qual modo in alcune famiglie si è potuto reggere nonostante la difficoltà. Il problema è che in molte famiglie lo spazio alla condivisione è minimo, se non addirittura assente. Per cui è chiaro che poi quando queste persone si sono trovate obbligatoriamente a condividere, se non sono abituate alla condivisione, al poter parlare liberamente, a un reciproco rispetto, è chiaro, mi ha colpito molto ed è vero, i ragazzi cosa fanno? Si chiudono nella loro stanza, ma anche gli adulti hanno fatto la stessa
identificazione. Sì, è quello che è emerso un po'.
Perché allora, se non c'è un'abitudine a questo, è chiaro che una situazione ci forza, una coabitazione forzata, purtroppo forse solleverà più le dinamiche di scontro che quelle di incontro, se non siamo abituati a un
Allora, dialogo. Naturalmente stiamo parlando del passato, ma potrebbe anche essere del prossimo futuro, perché le chiusure e i lockdown non sono finiti, questo è ovvio. Claudio Coppini.
No, mi colpisce questa ultima affermazione di Luciano Gheri, addirittura assenti, qui vuol dire che la casa è vissuta come un albergo, c'ho la mia camera d'albergo, entro, esco, e quindi questo diventa anche molto molto complicato in una situazione poi anche come questa.
Perché una cosa che non si è tenuto in considerazione, da me non è stata presa in considerazione, ma che è quella per la quale moltissimi genitori che vengono da me, è per il fatto che questi ragazzi, ora non entro nel merito di dare un giudizio di valore sul comportamento, non è questo il momento, d'accordo, e hanno dedicato e attraverso, diciamo, il telefonino, il computer, hanno praticamente sostituito completamente le loro modalità relazionali. Abbiamo ragazzi che passano pomeriggi interi o addirittura hanno invertito il giorno con la notte al telefonino.
E allora ne approfitto per chiedere ad André Legni, se è sempre con noi. Questo è un problema che avete avvertito anche voi come comunità avventista, insomma come gruppo scout, cioè dell'uso e l'abuso dei social network, oppure no?
Sì, fondamentalmente i ragazzi sono stanchi. Cioè, quello che diciamo prima del Covid era comunque uno strumento che utilizzavano volentieri e spesso, cellulare, computer. Sì. fondamentalmente ora
sono stanchi anche di questo,
scolastici, con gli incontri online magari della chiesa, con gli amici, tutto sempre col telefono, sempre questo ha stancato molto i giovani, almeno quelli con cui ho parlato, quindi
meno male, verrebbe da dire,
meno male, esatto, meno male, quindi okay. Quindi anche un bene che effettivamente si sono stancati del virtuale, del digitale, e sentono il bisogno del rapporto concreto.
O cioè almeno che... questi sono i ragazzi da cui ha avuto delle risposte, diciamo, sì. Un gruppo molto selezionato, ma insomma comunque ugualmente interessante. Luciano Gheri.
Comunque è un bisogno sentito anche da ragazzi che non obbligatoriamente facciano un percorso, come posso dire, che sia quello,
ma che si siano stancati, che si siano stancati i ragazzi tutta questa roba qui, forse non lo so, ecco, se si può generalizzare, ecco, non lo so, ma speriamo che sia così.
Purtroppo, ecco, più che stancati, forse, diciamo, non lo so, ecco, molti in realtà poi, ecco, hanno come unico rifugio questo utilizzare in modo compulsivo. Che
una
sono
domanda...
rimasti gli unici mezzi attraverso i quali i ragazzi possono mantenere un contatto.
È quello,
poi,
il vero problema è quello lì.
E che risultati possa dare, e vedremo in seguito.
Forse un'ultima domanda vorrei porre però a André, che tanto saluto e ringrazio per questa bella iniziativa. Che numero di ragazzi si sono rifiutati, insomma, da dire qualcosa? Perché anche quello può essere interessante.
In percentuale?
Beh, un bel numero, io direi che un 60% non ha aderito.
Ah, caspita, ecco, quindi significa che comunque ci sono dei problemi in ogni caso, anche nel manifestare le proprie emozioni. Veramente siamo in conclusione, Luciano Gheri, ecco, a me ha colpito il fatto che in casa c'è difficoltà a esprimere le emozioni. Credo che questo sia molto grave, non so se forse è normale, è ovvio che sia così?
Beh, non è facile dare una risposta così, anche perché in qualche modo questo è un fenomeno nel quale anche l'adulto è coinvolto.
Già, d'accordo? Certo.
Non è facile dare una risposta.
Direi che innanzitutto
forse
l'adulto.
Quando magari avremo più dati, quando in qualche modo, forse, auguriamocelo il prima possibile, saremo usciti da questa situazione. Comunque sia, ribadisco un po' il fatto che l'adolescente è fisiologicamente restio ad aprirsi, diciamo, ai genitori. Questo non vuol dire che allora tutti i ragazzi, però in effetti, come posso dire, il discorso di aprirsi ai genitori non è facile.
È chiarissimo, ed ecco perché la scuola, torniamo a parlare della scuola come...
Il cercare gli amici, il gruppo, anzi è proprio attraverso queste realtà sociali che poi il giovane diventato più adulto può recuperare i valori della famiglia, del rapporto con i genitori. Non so se sono stato chiaro.
Certo. Quindi... Allora, io ringrazio Luciano Gheri, medico psichiatra e psicoterapeuta, l'abbiamo detto, che esercita la professione come libero professionista a Prato e Firenze e lavora da anni con gli adolescenti delle scuole medie della provincia di Prato per la prevenzione delle tossicodipendenze e del disagio giovanile. Credo, Luciano Gheri, che quando la scuola riapre sul serio in maniera costante avrete tanto da fare, ho l'impressione. Comunque, speriamo, vabbè.
Non sei l'unico.
Poi ringraziamo ovviamente André Legni, coordinatore per quanto riguarda i giovani della Chiesa Avventista Fiorentina, che è stato anche uno dei promotori di questo sondaggio, diciamo, riservato, che è stato fatto ai ragazzi e le ragazze della comunità avventista fiorentina, con dei dati sicuramente interessanti. Grazie a Claudio Coppini.
E che noi abbiamo reso un po' meno riservati.
ma senza nomi e cognomi, quindi sono riservati. Grazie a tutti, allora a risentirci una prossima occasione.
Un caro saluto.
Bene, grazie a tutti.
Riflettiamo insieme, un programma a cura di Radio Voce della Speranza.